334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
Siamo all'appuntamento con Volo Via, territori da svelare, storie da raccontare. Saluto Andrea Pignattelli, guida escursionistica. Ciao, buongiorno.
Ciao Gloria, buongiorno a tutti.
Saluto anche Simone Andreani, che poi partecipa a questa nuova edizione della rubrica con dei contributi video che vedremo tra poco. Intanto oggi parleremo, Andrea, del bosco magico al confine tra Romagna e Toscana. Qual è questo bosco magico?
Allora, oggi volevamo con la Simona parlare del bosco dell'Ampil, chiamato Ampil, dei cosiddetti Taxus baccata di Pratieghi. Taxus baccata sarebbero un bosco di tassi. È un bosco magico che secondo me si inquadra perfettamente questa descrizione. E siamo al confine tra la nostra regione e l'Emilia Romagna. L'Ampil è un'area protetta, l'acronimo sta per area protetta, area naturale protetta di interesse locale, che esistevano nella vecchia legge regionale toscana, ora sembra che non esistano più con la nuova normativa, però è un bosco, è un'area che è stata istituita per la protezione di questo bosco, che appunto è costituito quasi prevalentemente di questi tassi, di questi alberi che ormai sono diventati una cosa, possiamo tranquillamente dirlo, abbastanza rara nei nostri boschi, per tanti motivi, e dopo ne parleremo. Ecco, è proprio un posto magico perché è un luogo ameno costituito da queste essenze che abbastanza particolari, anche di difficile riproduzione, ed è un posto veramente veramente molto bello e su cui vale la pena di spendere una giornata per le nostre escursioni.
Tanto bello che noi partiamo da un racconto, poi vi diciamo di chi, quindi lasciamo la linea a Simona Andreani.
Sembra strano come a volte i contrapposti simboli vivano in un solo albero. Questo è il caso del tasso, che è contemporaneamente l'albero della morte e dell'eternità. Forse perché fra gli alberi è considerato tra i più longevi e le sue fronde contengono un veleno mortale? Ma chi oggi va a cercare e conoscere il tasso? I miti, le leggende e la venerazione che hanno suscitato negli uomini si vanno sempre più affievolendo, perdono interesse e non sono più nemmeno curiosità. Eppure, ancora qualcuno, da un grosso ramo di tasso, ha pensato di scolpire per me un bellissimo bastone da montagna, giustamente alto da poter posare le braccia per l'osservazione con il binocolo, giustamente leggero da non stancare nel cammino e sufficientemente forte da poter fare raspa nella discesa sui ghiaioni. Ama l'ombra più densa e i posti reconditi, quasi volesse nascondersi alla vita, e lentissimamente cresce per vivere moltissimo. Studia lentamente se vuoi studiare a lungo, raccomandava un abate della mia terra a uno studioso di Padova alla fine del Settecento. Secondo leggende e tradizioni anche scritte, i più antichi tassi sono quelli che vivono in Scozia, valutati a oltre 2000 anni di età. Ma anche sul Monte Catria, negli Appennini, dove sorge l'eremo di Fonte Avellana, vi è ancora un tasso millenario, con una circonferenza di quasi 5 metri e un'altezza di 15 metri.
Questo è un brano tratto da Arboreto Salvatico di Mario Rigoni Stern, niente meno, Andrea.
Sì, è da un libro molto famoso in cui ha descritto tutta una serie di essenze, parlando un po' della botanica e anche dei miti e delle leggende. E uno di questi racconti appunto riguarda il tasso. E ha citato anche dei posti, dei luoghi in Italia dove sono presenti, insomma, questi alberi. Evidentemente non lo sapeva, non ha citato appunto il nostro luogo dove c'è un bosco che poi tra l'altro è, in alcuni tratti è praticamente costituito solo ed esclusivamente di tassi, sicché siamo di fronte a una cosa anche dal punto di vista naturalistico secondo me piuttosto particolare.
Ma quali sono gli itinerari, i percorsi che possiamo anche suggerire ai nostri ascoltatori, senza entrare troppo nel dettaglio, che magari vogliono andare ad ammirare questo bosco così così bello che ci racconti.
Allora, esiste un sentiero natura che a suo tempo realizzò la provincia di Arezzo e che appunto è un piccolo percorso ad anello che si può fare tranquillamente in un'oretta e mezzo, massimo due, e che parte dall'abitato di Pratieghi e torna dall'abitato di Pratieghi nel comune di Badia Tedalda, che appunto passa proprio nel cuore di quest'area protetta. Le possibilità di itinerari sono comunque molteplici, perché siamo in una zona comunque bellissima. Per raggiungere questo luogo potremo passare anche per esempio dal villaggio di Valdazze, potremo tranquillamente allungare il nostro percorso andando a visitare anche le sorgenti del fiume Marecchia, che sono lì vicino. Il fiume nasce praticamente nella zona di Pratieghi, e addirittura allungare ancora un po' facendo l'itinerario di Crinale, che passa per il monte della Zucca tra le Valdazze e Pratieghi, dove ci sono anche segnalati i resti di postazione della linea gotica. Un luogo molto panoramico, molto bello, perciò anche qui in questo territorio le possibilità di escursioni sono veramente molteplici, le possibilità di itinerario. Ci sono un paio di cartine geografiche che sono anche molto esplicative. Una è quella che ha rifatto recentemente il CAI di Arezzo sulla Val Tiberina Toscana, e una che è di Raffaele Monti, che comunque riguarda la zona del Monte Fumaiolo, che comunque comprende anche questa zona qua. Basta munirsi appunto di una di queste carte, molto ben fatte, si può scegliere un itinerario, quello che più magari anche ci interessa se vogliamo visitare altri luoghi. Ecco qua.
Ecco, noi abbiamo parlato del tasso, di questo albero, come diceva Rigoni Stern, l'albero della morte e dell'eternità. Oltre l'albero ci sono altre caratteristiche che vuoi sottolineare da un punto di vista ambientalistico?
Allora, sì, direi che la particolarità di questa pianta è che siamo di fronte a, praticamente molti botanici lo definiscono una specie di relitto dell'era glaciale, perché una volta era molto più diffuso, poi si è ritirato più verso le Alpi, e è una pianta abbastanza particolare che ha anche difficoltà a riprodursi, perché si tratta di una specie cosiddetta chiamata dai botanici dioica, cioè esiste l'esemplare maschio e l'esemplare femmina. È una pianta anche piuttosto esigente, nel senso che non tutti gli ambienti sono adatti alla sua riproduzione. In genere è una pianta che predilige suoli profondi e ambienti abbastanza, diciamo, ombrosi, un ambiente abbastanza ombreggiati. La particolarità di questa zona, di questo bosco che è esposto a nord-est, si tratta anche di una gola abbastanza chiusa e perciò, ecco, qui è un ambiente adatto alla sua riproduzione. Probabilmente anche le difficoltà di accesso hanno fatto sì che venisse poco sfruttato e perciò ha salvaguardato questa specie, perlomeno in questa zona, perché anticamente è un albero che è stato piuttosto sfruttato, perché ricordiamo che il suo legno è un legno abbastanza elastico e che era molto usato, molto ricercato, specialmente nell'età antica fino al Medioevo, per fare gli archi. È il miglior legno per poter produrre gli archi. Tra l'altro, è una curiosità, l'uomo del Similaun, la famosa mummia che è conservata al Museo di Bolzano, le armi, l'arco con cui è stata ritrovata, ma anche le frecce che lui stava, quelle già pronte, quelle che lui stava fabbricando, perché sono state ritrovate anche delle frecce che lui doveva finire ancora di produrre, insomma, di fabbricare, erano tutte di legno di tasso. E questa difficoltà, questo intenso sfruttamento, questa difficoltà di riproduzione ha fatto sì che questa essenza pian piano anche dai nostri boschi si sia diradata. Un'altra caratteristica che è conosciuto come albero della morte, perché ci sono dei miti e delle leggende legate a questo, di cui dopo ci parlerà.
Tra poco sentiremo da Simona.
Dalla voce viva della Simona, che è molto più brava di me a fare questi racconti. Però comunque si tratta di una pianta che è praticamente velenosa in ogni sua parte, eccetto che nell'arillo, che è la parte rossa carnosa che riveste il seme di questa pianta. E tra l'altro il fatto che si possa riprodurre per attraverso il seme che viene mangiato dall'avifauna, dagli uccelli, che poi diciamo che con le loro deiezioni scaricano il seme nei vari posti. Però una delle difficoltà appunto di riproduzione è che se questo seme comunque non attecchisce in un ambiente piuttosto adatto alla sua sopravvivenza, il seme non attecchisce e perciò la riproduzione non avviene. Ecco il perché della rarità di queste piante. Un sacco di miti e di leggende sono legati appunto alla storia di questa pianta.
Che mi faccio e ci facciamo raccontare da Simona Andreani.
Il legame tra il tasso e la morte affonda le sue radici nella notte dei tempi. Ovidio ci racconta che la strada dei morti era all'ombra di fronde di tasso, così come ad Ecate, dea degli inferi, venivano sacrificati dei tori ornati da ghirlande di tasso. Di tasso erano le torce che nel Medioevo teneva in mano la dea lunare quando appariva a maghi e streghe, così come erano di tasso le torce che le erinni utilizzavano per perseguitare i mortali. Il legame tra il tasso e la morte è probabilmente dovuto sia al suo aspetto abbastanza cupo nei colori, queste foglie di colore verde molto intenso, la corteccia marrone molto scura, ma indubbiamente anche al fatto che tutta la pianta del tasso è velenosa, eccezione fatta per gli arilli, queste campanelline rosse che sono poi il frutto del tasso stesso, che pensate addirittura si potrebbero mangiare, ricordandoci sempre che all'interno è contenuto il seme velenoso a sua volta. Teofrasto ci parla della pericolosità di quest'albero anche per gli animali, in modo particolare per gli equidi, mentre invece ne erano del tutto immuni i ruminanti. Ritroviamo poi il tasso citato in varie parti nella letteratura, in modo particolare in Shakespeare. Sarà il padre di Amleto avvelenato con un veleno a base di tasso, così come rami di tasso raccolti durante l'eclissi lunare vengono utilizzati nel Macbeth per realizzare il calderone ad Ecate. E in ultimo, il legno del tasso, proprio grazie alla sua grande versatilità ed elasticità, veniva utilizzato per la realizzazione dei più preziosi archi. E non solo, nel druidismo era ritenuto albero sacro, per questo motivo utilizzato sia per la realizzazione del bastone dei druidi, sia per vari oggetti rituali.
E quindi abbiamo sentito anche tutte quelle che sono le storie, le leggende, gli impieghi di questo albero di cui abbiamo ampiamente parlato nella rubrica di oggi, Andrea.
Sì, assolutamente sì, un sacco di curiosità, come appunto ci raccontava benissimo, come sempre, la Simona, legati a questo albero. Perciò, ecco, secondo me, secondo noi, è una bellissima proposta per un'uscita fuori porta per tutti quelli che sono interessati. È un ambiente che veramente, secondo me, vale la pena di vedere. È un bosco magico, come abbiamo scritto nel titolo, e secondo me effettivamente lo è.
Si va in qualsiasi stagione?
Dunque, sì, si può andare in qualsiasi stagione, magari in inverno con la presenza della neve, eventuale presenza di neve, insomma, diventa un pochino difficoltoso, dovremmo muoverci con le racchette, però secondo me, anche perché comunque è un ambiente abbastanza ombreggiato e fresco, secondo me la stagione ideale è sicuramente l'estate, o comunque stagioni in cui non c'è la presenza di neve, che ci consente di muoverci liberamente ed ammirare questo bosco senza nessuna difficoltà. Anche se, faccio una piccola aggiunta, devo dire che nonostante la difficoltà, la visita di un bosco di questo tipo con la neve è sicuramente qualcosa di particolarmente affascinante.
Ancora più bella. Allora, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che se volessero proprio indicazioni precise e consigli sui percorsi da Andrea possono scriverci un messaggio al numero di WhatsApp che è 334-315-9000 oppure la mail diretta @radiofly.cloud. E ringraziando Simona Andreani per i suoi contributi video, ringrazio anche Andrea Pignatelli di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima puntata di Volo Via. Ciao.
Ciao a tutti.
Vola con Radio Fly. Radio Fly.